Le 18 e un minuto, eccoci, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione e i fatti in movimento di questa giornata, quelli che segnano questo mercoledì 3 dicembre. Li vediamo tutti fino alle 19. Che cosa c'è in primo piano? Oggi ci sono due notizie, la coda di due notizie importanti che si sono sviluppate ieri ma che ancora oggi si fanno sentire. La prima ovviamente è l'Ucraina, dopo il nulla di fatto al vertice di Mosca tra Putin e gli inviati americani. Adesso la palla ripassa a Donald Trump, che dovrà decidere la prossima mossa: tirarsi indietro oppure rispostarsi verso il lato di Kiev. Ci sono ancora molte incognite su questo, si attende una parola del presidente americano. Proveremo a capire che cosa farà Trump già in questa ora, vedremo anche il fronte europeo, perché anche su quel lato ci sono molte notizie da andare a spulciare su come i paesi europei adesso pensano di sostenere ancora Kiev, sia dal punto di vista finanziario che militare. L'altra coda di notizie invece di ieri è quella che riguarda l'inchiesta a Bruxelles, un'inchiesta che ha coinvolto un nome importante di spicco, Federica Mogherini, ex alta rappresentante per la politica estera. Lei e gli altri indagati sono stati rilasciati nella notte dopo gli interrogatori, ma c'è ancora molto da capire sull'indagine che, insomma, riguarda una presunta frode su alcuni appalti europei e anche un'autorevole università di Bruges. Una notizia che è arrivata proprio alcuni istanti fa: uno degli indagati, l'ambasciatore Sannino, si è dimesso dall'incarico alla Commissione europea. Lo leggo adesso in apertura del quotidiano online di Repubblica. Poi ancora altre notizie in ordine sparso: c'è un gran parlare su un emendamento alla manovra della maggioranza, un emendamento sull'oro della Banca d'Italia, in cui si dice che le riserve auree di Banca Italia appartengono allo Stato in nome del popolo italiano, una frase di cui non si comprende appieno la finalità, forse è quella di ribadire che è il governo dover disporre e decidere come disporre di queste riserve auree. Una frase che non è stata capita nemmeno dalla BCE, la Banca Centrale Europea, che allora ha chiesto maggiori spiegazioni all'Italia. Insomma, è solo ideologia o c'è qualcosa di più? Proveremo ad andarci dentro anche questa notizia. Dal locale, infine, un'altra novità importante, quella che riguarda Rami El Gamel. Ve lo ricordate, il ragazzo del corvetto morto un anno fa al termine di un inseguimento dei carabinieri? Si sono chiuse le indagini su quanto accaduto nelle strade del corvetto, il quartiere di Milano. Ci sono diversi militari indagati, con però nuove accuse anche a loro carico che forse compromettono la loro posizione rispetto alle premesse iniziali. Lo vedremo. Però l'ultima notizia importante di cui vi do conto riguarda l'ex Ilva, perché anche oggi c'è stato sciopero a oltranza, presidio dei lavoratori tanto a Genova quanto a Taranto contro il piano del governo, quello che sembra ridimensionare a tutti gli effetti le acciaierie. E in Parlamento oggi ha parlato il ministro delle imprese Adolfo Urso.
Ricordo a tutti da dove siamo partiti: il lascito drammatico di ArcelorMittal. I commissari hanno trovato uno stabilimento in condizioni disastrose. In pratica non aveva titolo a produrre. Abbiamo quantificato i danni in circa 5 miliardi tra mancate manutenzione e perdite di quote ETS. Ripeto, 5 miliardi di danni.
Questo Urso che, insomma, rassicura che non ci sarà la chiusura paventata dai sindacati del polo.
Per garantire il rilancio e la salvaguardia dell'occupazione. Nessuna chiusura, nessuna unità aggiuntiva in cassa integrazione.
Lo sciopero continua, il presidio davanti alla stazione di Cornigliano continua.
E questi invece i lavoratori dell'Ilva di Taranto e di Genova che continuano con i loro presidi, i loro blocchi in autostrada, lo sciopero che va avanti perché le rassicurazioni del governo non bastano. E questa sarà la nostra notizia di approfondimento questa sera all'Orizzonte delle 20, il fatto di giornata che abbiamo scelto per l'Orizzonte, per il nostro tema, il nostro spazio di approfondimento di giornata, più tardi, dopo i notiziari, dopo Esteri, dopo il giornale radio e Metro Regione. Ma allora adesso le altre notizie, cominciando dall'Ucraina, cominciando da insomma il grande tema di questo periodo, capire come andrà la trattativa per la risoluzione del conflitto, se davvero si arriverà a quel punto oppure no. Sembra di no, perché appunto tutti i segnali che abbiamo registrato negli ultimi giorni sembrano andare in questa direzione. Ieri c'è stato l'incontro a Mosca tra gli inviati di Trump, il suo genero Jared Kushner, e l'inviato speciale Steve Witkoff a Mosca con Putin, a cui è stato presentato il piano, il secondo piano, la seconda versione, quella emendata, non quella iniziale dei 28 punti, ma quella dei 19 punti emendata dopo le trattative con gli ucraini e gli europei. Beh, Putin sostanzialmente ha rifiutato questo piano. E dunque sono tornati indietro gli inviati americani. Oggi si diceva dovevano incontrare Zelensky a Bruxelles in Europa, invece è saltato pure quell'incontro. Sono tornati direttamente alla base da Donald Trump e dunque si attende di capire che cosa farà il presidente americano adesso di fronte all'ennesimo rifiuto di Mosca sulla fine del conflitto. Lo capiremo, proveremo a capirlo, ma proviamo anche a capire che cosa succede in Europa, perché anche oggi si è discusso molto su come continuare a sostenere Kiev sia dal punto di vista militare che finanziario. Allora saluto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
Ciao, ciao Mattia, ben ritrovato.
Ormai nel nostro appuntamento fisso per insomma vedere come si muovono i leader europei, le istituzioni di Bruxelles. Sono due i temi, se non sbaglio, di cui si è parlato oggi, ma ovviamente tu dici di più: lo stop alle importazioni di gas russo e poi gli asset russi congelati. Partiamo dal primo dossier e ti chiedo, ma scusa, ma non c'era già lo stop al gas russo?
Lo stop al gas russo c'era, ma non c'era fino in fondo la chiusura definitiva dei rubinetti, che appunto ora dovrà essere, bisognerà arrivarci al più tardi entro il 30 settembre del 2027, anche se poi ci potrebbe essere una piccola deroga fino alla fine di ottobre. Quindi diciamo che guardiamo ai prossimi poco meno di 2 anni come il momento in cui il gas russo finirà di arrivare nell'Unione Europea, quindi non zero, finora era molto poco, era circa il 13%, ora è zero, cioè ora, fra 2 anni sarà zero. E è una notizia abbastanza importante, perché si è arrivati al processo legislativo definitivo, cioè Parlamento e Consiglio hanno trovato un accordo sulla proposta della Commissione oggi, per l'appunto questa mattina, e questo quindi diventerà obbligatorio per tutti i Paesi membri, perché adesso questo accordo di compromesso dovrà essere appunto ratificato da entrambe le istituzioni, ma il Consiglio, abbiamo sempre questo grande enorme problema del veto dell'Ungheria, non ci sarà questa volta, perché si voterà a maggioranza qualificata e quindi basteranno 15 Paesi membri che rappresentino il 65% della popolazione europea.
E quindi nessun ostacolo da parte dell'Ungheria non ci potrà essere?
No, non ci aspettiamo nessun ostacolo, perché appunto sarebbe stata probabilmente l'unica, forse anche la Slovacchia avrebbe potuto, si sarebbe potuta aggiungere, ma appunto non è un problema questa volta, perché dal punto di vista appunto di processo legislativo non si applica appunto il veto in questa situazione.
E invece poi c'è l'altra grande questione, quella degli asset russi congelati. Sappiamo che è molto più complicata, porta con sé dei rischi anche finanziari non di secondo piano. Anche lì oggi si è tornati a parlare di questo aspetto.
Sì, questo pomeriggio è stato piuttosto complicato, abbastanza cerebrale come pomeriggio, nel senso che la Commissione ha finalmente presentato le opzioni per finanziare l'Ucraina per i prossimi 2 anni, perché sappiamo che c'è un buco nel finanziamento. Finora in questi anni l'Unione Europea è riuscita a finanziare appunto soprattutto la parte non solo militare ma anche di funzionamento dello Stato, e la proposta c'è per il prossimo budget, quindi quello che partirà dal 2028, ma c'è questo buco di 2 anni, 2026-2027, dove più o meno si stimano 135 miliardi di necessità da un punto di vista finanziario per l'Ucraina. Ecco, c'è la questione appunto degli asset. Gli asset, sappiamo, la Banca Centrale Europea ha detto che non può fornire le garanzie nel caso ci siano rischi finanziari e legali, perché appunto ne andrebbe anche della stabilità dell'Eurozona e dell'Euro stesso. E quello che è stato fatto oggi dalla Commissione è dire ci sono due opzioni, una è quella di, appunto, di un prestito di riparazione con gli asset russi, ma le cui garanzie vengono coperte dal bilancio dell'Unione Europea, quindi dai soldi che vengono messi dagli Stati membri. E un altro è coprire tutto senza passare dagli asset russi e coprire tutto e solo con, appunto, il bilancio corrente, quindi saranno 90 miliardi, questo stima la Commissione, solo con il bilancio. Ecco, l'opzione più probabile, paradossalmente, è la prima, quindi quella degli asset russi. Perché? Perché per usare il bilancio, in questo caso, servirebbe l'unanimità, e qui ritorna di nuovo l'Ungheria. Per usare invece gli asset russi, e sarebbero in questo caso tutti, quindi non solo quelli conservati in Belgio, ce ne sono piccole quote anche in Germania, in Spagna, in Francia, e si passa da maggioranza qualificata. Quindi si cercherà, l'obiettivo in queste due settimane, in vista del Consiglio Europeo del 18 di dicembre, sarà quello di cercare il massimo della condivisione politica di questo sforzo, perché è chiaro che se poi il Belgio rimane contrario, lo si può, tra virgolette, obbligare, certo, ma sarebbe altamente rischioso da un punto di vista politico.
Sì, resta poi, insomma, il grande problema finanziario, della credibilità finanziaria dell'Europa se dovesse mettere mano a quegli asset, il rischio, insomma, di scatenare anche una sorta di shock finanziario per l'euro. Quello non è comunque una questione che è fuori dal tavolo, giusto? Rimane ancora.
Assolutamente, è una questione che rimane sul tavolo.
Perché? E proviamo a spiegarla anche, sì, proprio banalmente, per capirla tutti quanti insieme.
Sì, fondamentalmente il vero tema è quello del fatto che se i finanziatori, soprattutto quelli esterni all'Unione Europea, percepiscono il rischio di questi asset russi, fondamentalmente sono congelati, quindi sono sul territorio dell'Unione Europea, sono della Banca Centrale Russa, ma in questo momento sono congelati. Ecco, utilizzarli per, appunto, finanziare un prestito di riparazione per l'Ucraina potrebbe essere visto come una confisca, e quindi da un punto di vista di investimenti nell'eurozona potrebbe essere percepito, che ne so, da paesi extraeuropei, facciamo l'India, il Brasile, non so, qualsiasi, veramente qualsiasi, potrebbe essere percepito come un qualsiasi cosa succede, non c'è la garanzia che non possano essere confiscati anche altri beni. Ora, questo è altamente improbabile, certo, però i movimenti anche finanziari vanno anche sulla credibilità, non solo su ciò che succede o non succede in questo attuale momento. Quindi è un tema che rimane, e la Commissione ha dato alcune garanzie, alcune le conosciamo, appunto quella del bilancio europeo, ce ne sono molte altre che in questo momento non conosciamo, sarà un testo che sarà presentato direttamente ai paesi membri dall'alta rappresentante, e per dare, appunto, la garanzia agli stati membri che non rimarranno scoperti nel momento in cui qualsiasi cosa dovesse succedere.
Perfetto Federico, ti ringraziamo, tutto molto molto chiaro, buon lavoro, ci risentiamo con te nel GR.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
Doveroso fare un passaggio su questo, sulla coda della notizia principale di questi giorni, l'Ucraina, ovviamente anche dal lato di Bruxelles. Ma restiamo a Bruxelles perché ci sono altre notizie che ruotano attorno alla capitale delle istituzioni europee. Ed è l'altra notizia che trovate in questo momento sui giornali online, l'apertura dei principali siti, l'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Federica Mogherini e l'ambasciatore Stefano Sannino. I due nella notte sono stati rilasciati, restano indagati per corruzione, per una presunta frode sui fondi per la formazione dei diplomatici europei, un'inchiesta che riguarda appunto questi fondi e degli appalti che legano due enti. Uno è il SEAE, il Servizio Esterno per l'Azione Europea, una sorta di Ministero degli Esteri dell'Unione, e l'altro è il Collegio d'Europa, una importante università che si trova in Belgio. La notizia poco fa che leggo, appunto, ve la ripeto, su Repubblica in apertura, è che Sannino si è dimesso dall'incarico, l'ambasciatore Sannino, l'incarico che aveva presso la Commissione Europea. Ne parliamo insieme a Roberto Castaldi, direttore di Euractiv.it, segretario del Movimento Federalista Europeo. Benvenuto, segretario.
Buonasera.
Allora, che cosa sappiamo di questa inchiesta? Voi ci avete capito qualcosa in più, insomma, essendo lì a Bruxelles? Perché è abbastanza complicata. Riusciamo a tirare le fila in pochi secondi?
Ma allora, si sa quello che la Procura europea ha evidenziato. Quindi c'è questa indagine. Naturalmente, come in ogni caso, in un sistema di Stato di diritto come quello europeo, vige la presunzione di innocenza per i vari indagati, che sono stati prima fermati e poi rilasciati. E non ci sono particolari informazioni per adesso al riguardo, però è importante notare, in un periodo in cui si fa tante polemiche anche su questo, rispetto all'Unione, che è un'istituzione dell'Unione che ha messo in evidenza questo problema, così come era stato in passato con il Qatar Gate.
La Procura europea, giusto, sì.
Esattamente, quindi a testimonianza che il sistema dell'Unione europea ha al suo interno gli strumenti per verificare sulla correttezza dell'utilizzo dei fondi e sulla applicazione di tutte le normative al riguardo.
Sì, sicuramente questo è un aspetto importante da sottolineare. Gli anticorpi interni stessi dell'Unione Europea, che in questo caso indagano su se stessi sostanzialmente. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo questa sorta di Ministero degli Esteri, anche se improprio chiamarlo così, perché sappiamo che la prerogativa della politica estera è degli stessi Stati membri, dei ministri degli esteri degli Stati membri, però il SEAE è di fatto una sorta di ministero di questo tipo che fa capo all'alto rappresentante per la politica estera, che all'epoca era Federica Mogherini, ma Federica Mogherini in questo caso è coinvolta come rettrice dell'università, questo Collegio d'Europa, un importante università. E l'accusa sostanzialmente è quella di un bando, di un appalto per la formazione di giovani diplomatici.
Di aver avuto delle informazioni privilegiate in anticipo sostanzialmente rispetto al bando. Ora, il Collegio d'Europa è un'istituzione universitaria che ha sedi sia a Bruges in Belgio, sia a Natolin in Polonia, sia in Albania, diverse sedi. È un'istituzione universitaria molto prestigiosa, i cui allievi poi di solito cercano appunto di fare delle carriere in ambito internazionale, sia dell'Unione Europea che di altre organizzazioni internazionali. È un'istituzione appunto che ha un grande prestigio, quindi diciamo in passato come dire, ha vinto questo tipo di bandi in varie occasioni, quindi senza che come dire, ci siano state sentori di questo tipo di attività, quindi poi bisogna vedere se in questo caso specifico rispetto al bando di quell'anno specifico questa cosa si sia effettivamente verificata.
Ecco, Castaldi, senta, ma lei diceva è giusto sottolineare come tutto sia partito, l'inchiesta sia partita da un'altra istituzione europea, cioè la Procura europea che ha indagato sulla vicenda. Ma che cosa ci dice dunque tutto questo dello stato di salute delle istituzioni, della loro credibilità? Perché insomma abbiamo visto poi subito le polemiche che sono arrivate dall'Ungheria, ma anche da partiti tradizionalmente allergici alle istituzioni europee, anche italiani.
Questo è il paradosso, cioè chi protesta sono, cioè qui abbiamo un'indagine, vedremo poi se porterà, dove porterà, se verranno trovati effettivamente dei colpevoli oppure no. Chi protesta sono da un lato dei paesi che hanno fatto scempio dello Stato di diritto, dove la corruzione è endemica, dove abbiamo un primo ministro che regala una quota della società petrolifera a un think tank di estrema destra per garantirne il futuro, come è successo in Ungheria, oppure partiti che hanno sentenze passate in giudicato per aver rubato soldi dei contribuenti, pensiamo a quello che succede in Francia con Marine Le Pen, che probabilmente sarà incandidabile alle elezioni per via di sentenze in Francia. In Italia abbiamo il partito che protesta di più, è la Lega, che ha rubato 49 milioni di euro a cittadini italiani secondo una sentenza passata in giudicato. Quindi siamo in una situazione abbastanza paradossale, perché quelli che, come dire, hanno avuto le sentenze passate in giudicato per avere, come, rubato dei soldi, come dire, vanno a protestare perché l'Unione indaga su, come dire, casi di corruzione. Quindi è abbastanza paradossale tutto questo. Secondo me questa situazione mostra che l'Unione è un sistema sano, che ha degli strumenti per giustamente per andare a indagare contro eventuali casi di violazioni delle norme, ed è abbastanza pretestuoso, anzi non abbastanza, del tutto pretestuoso gli attacchi che vengono fatti da parte di forze euroscettiche, alcune delle quali appunto hanno avuto i loro leader condannati e non hanno cambiato leader, peraltro, perché questa è l'altra cosa divertente, che questi partiti hanno magari delle sentenze date in giudicato, però non ritengono che, come dire, questo dovrebbe spingerli a cambiare la loro leadership politica, e che attaccano l'Unione appunto usando qualunque pretesto, e questo è un pretesto.
Sì, sembra proprio così. Grazie professore per essere stato con noi. Roberto Castaldi, direttore di Euracti.it e segretario del Movimento Federalista Europeo. Alla prossima.
Grazie dell'invito, arrivederci.
Ascoltatrici e conduttori,
conduttrici e ascoltatori,
voci di oggi e voci di ieri,
Pulitzer e DJ,
fonici e afoni,
rocker e rapper,
avanguardie e passatisti,
satanassi e riformisti.
Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre facciamo 50 e 50.
Radio Popolare festeggia i suoi 50 anni
con una maratona radiofonica di 50 ore.
Con una staffetta dall'Australia a Milano.
Con una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore.
Dal 12 al 14 dicembre facciamo 50 e 50.
3 giorni di festeggiamenti on air,
on the road
e on the Fabbrica del Vapore, dove la mattina di domenica 14 celebreremo tutti insieme l'avvio del nostro cinquantenario.
Mi raccomando, non prendete impegni.
Vi aspettiamo.
Questo era il nostro solito reminder che facciamo anche qui all'Orizzonte per ricordarvi l'appuntamento di dicembre, dal 12 al 14 dicembre, importantissimo, in cui servite soprattutto voi ascoltatori e ascoltatrici per festeggiare i nostri 50 anni. Poi ci saranno anche altri annunci, altri dettagli che vi sveleremo man mano che ci avviciniamo alla data. Ultimi minuti prima del giornale radio per raccontarvi di una conferenza stampa che è stata indetta oggi al Senato dalle ONG che si occupano del soccorso in mare. 10 anni di soccorso in mare da parte delle organizzazioni umanitarie, che sono rimaste le uniche a occuparsi del soccorso dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo, visto il progressivo disimpegno di tutti i paesi costieri dell'Unione Europea e le loro politiche di esternalizzazione delle frontiere. C'è andata la nostra Anna Bredice, ha raccolto le voci, le testimonianze di Rossella Miccio, presidente di Emergency, e di Valentina Brinis di Open Arms.
Dopo 10 anni che cosa è cambiato, forse anche peggiorato rispetto a 10 anni fa?
Molto peggiorato sicuramente il clima nel quale noi ci troviamo a lavorare e nel quale le persone in difficoltà cercano una speranza di futuro per la propria vita. Noi oggi non registriamo una diminuzione dei flussi di persone in movimento che scappano, anzi questi flussi aumentano perché le condizioni nei paesi d'origine peggiorano, sia per tutte le guerre, oggi ce ne sono 56 nel mondo, sia perché le disuguaglianze nel mondo continuano ad aumentare, e a fronte di questi aumenti di bisogni la politica europea invece si chiude sempre di più in una fortezza, cercando di esternalizzare il più possibile il controllo dei confini, e questo porta semplicemente alla perdita di ulteriori vite umane che potrebbero invece, anzi dovrebbero essere salvate, protette come dalle leggi internazionali.
Ecco, infatti diceva anche la politica a livello europeo, 10 anni fa c'era Mare Nostrum, adesso invece c'è una, una sorta di come dire, uniformità da parte dell'Europa, anche, con, anche se ci sono governi differenti, ma un'uniformità nel considerare questo un problema da non risolvere in termini proprio di Mare Nostrum.
Assolutamente, in termini di accoglienza, in termini di rispetto della vita umana, di rispetto della dignità umana, anzi sembra che i paesi europei facciano a gara a chi tiene più fuori, più lontano le persone in stato di bisogno. Credo che questo sia un problema non solo per chi cerca una vita migliore attraversando il Mediterraneo o la frontiera della rotta balcanica, ma anche per le nostre democrazie che si basano invece su altri principi, altri valori.
Ok, grazie.
Grazie mille.
Allora, io andrei. Negli anni le cose non sono migliorate, anzi sono peggiorate, e anche, diciamo, c'è una criminalizzazione nei confronti vostri di chi salva le persone.
Sì, purtroppo quello che è stato il trend crescente di questi anni è esattamente questo. All'inizio c'era, nel 2015, anche nel 2016, c'era un rapporto molto collaborativo con le istituzioni, e invece dal 2017 in poi gli ostacoli sono via via aumentati, tant'è che oggi, dopo 10 anni, possiamo parlare di 36 fermi, di migliaia di chilometri fatti in più per raggiungere un luogo sicuro dove far scendere le persone nelle nostre imbarcazioni, e moltissimi procedimenti sia amministrativi che giudiziari, abbiamo veramente anche perso il conto, e tutto questo per portare avanti un principio fondamentale che è quello di soccorrere chi si trova in difficoltà.
Ecco, infatti da un lato c'è il fatto di dover raggiungere porti lontani, dall'altro il governo che vuole aprire centri in Albania, insomma il concetto di salvare vite umane, insomma, è lontano da questa logica.
Ma sicuramente noi crediamo che sia condiviso, il problema è che è diventato un tema politico per cui si è o pro o contro, e questo è il grandissimo errore, e anche il grandissimo errore è quello di considerarci come dei nemici istituzionali e non come degli interlocutori.
Certo, a livello europeo, e la lascio l'ultima domanda, a livello europeo mi sembra che sia proprio una corsa a creare ostacoli, ecco.
Sì, è una tendenza quella che appunto va verso l'esternalizzazione delle frontiere e quindi in qualche modo di eliminare la nostra figura, però noi non è che siamo dei nemici da eliminare, bisognerebbe occuparsi seriamente del problema considerando quelli che sono i dati, ovvero il fatto che anche nonostante tutti gli impedimenti le persone continuano a partire e hanno desiderio di essere protette. Questo è il dato che bisogna considerare.
Il tema è elettorale per la destra.
Anche per la sinistra è sicuramente un tema elettorale, lo è stato per tantissimi anni, invece questo è un fenomeno da gestire.
Grazie, arrivederci.
Rossella Miccio e Valentina Brinis, Rossella Miccio di Emergency e Valentina Brinis di Open Arms, intervistate da Anna Bredice. 10 anni di soccorso in mare tra mille difficoltà quotidiane e ostacoli che arrivano anche dall'alto. Linea alle notizie del GR, poi ci risentiamo.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, benvenuti di nuovo alla seconda mezz'ora dell'orizzonte. L'orizzonte di Radio Popolare per vedere le altre notizie che segnano questa giornata. Allora, come vi dicevo, c'è un gran parlare su un emendamento alla manovra economica, un emendamento di Fratelli d'Italia, firma di Lucio Malan. Un emendamento che riguarda l'oro della Banca d'Italia, in cui si ribadisce che le riserve auree di Banca d'Italia appartengono allo Stato in nome del popolo italiano. Una frase di cui non si comprende appieno la finalità e non la comprende nemmeno più di tanto la BCE, la Banca Centrale Europea, che infatti ha chiesto maggiori spiegazioni all'Italia. È una frase che sul piano politico richiama, sembra richiamare velatamente a una vecchia idea sul fatto che l'oro dovrebbe essere a disposizione del governo e non della Banca d'Italia, che, ricordiamolo, è un ente autonomo comunque. Ma per farci cosa e perché allora questo emendamento che ha generato grandi proteste, soprattutto dall'opposizione? Ce lo facciamo spiegare, ne parliamo con Mario Sensini, giornalista economico del Corriere della Sera. Ciao Mario, benvenuto.
Buonasera.
Allora, tu cosa ci hai capito? Insomma, perché ribadire questo concetto in un emendamento alla manovra economica?
Allora, se l'obiettivo era quello di creare un cortocircuito gigantesco, politico e istituzionale, non solo in Italia ma anche in Europa, devo dire che il senatore Malan ci è riuscito, tra l'altro con un emendamento che fa un po' ridere, però è la verità, che lui stesso ha definito tutt'al più inutile, perché è ovvio. Ora qui è una questione, diciamo, giuridicamente piuttosto interessante, perché le riserve auree, in particolare, sono 2.500 miliardi di oro, che valgono 250 miliardi di euro, una cosa del genere, sono detenute e gestite dalla Banca d'Italia in via esclusiva, in funzione in base ai trattati europei, e sono a servizio della politica monetaria dell'area dell'euro e della stessa moneta unica. La Banca d'Italia ovviamente è autonoma, quindi non può accettare o prendere disposizioni dal governo, come non può farlo nessuna banca centrale, non può farlo la BCE nei confronti delle istituzioni europee. Praticamente questi soldi, che sono appunto molti, l'Italia ha le terze riserve auree nel mondo, sì, quello che si è appreso in questi giorni, sono finalizzate e gestite in piena autonomia e indipendenza dalla banca centrale al servizio degli obiettivi, diciamo, di politica monetaria che sono definiti dai trattati, non si possono toccare. Tant'è vero che questo emendamento di Malan non è che prevede una copertura in funzione del cambio di proprietà. La cosa però abbastanza intrigante è che il trattato non parla mai di queste riserve in termini di proprietà, ma si limita ad attribuirne la gestione e la detenzione in via esclusiva al sistema europeo delle banche centrali. Hanno fatto, diciamo, hanno saltato un punto determinato, ovviamente per opportunità, ed è proprio lì che si va a infilare questo emendamento, che è sicuramente provocatorio, di Malan, ma provocatorio nel senso che lui dice: non capisco per esempio l'opposizione, potevano dire che è un emendamento inutile, è ovvio, ma se insistono tanto loro, come insistono tanto gli altri, a chiedere il ritiro di questa cosa che dovrebbe essere ovvia, che dovrebbe essere, diciamo, acclarata, allora qualche sospetto mi viene. Ah, se ora, premesso che non andiamo da nessuna parte, perché è un tema questo molto delicato, la Banca Centrale Europea è già intervenuta con un parere molto freddo oggi, da Lagarde, sì, è tornata sulla questione dicendo che, insomma, ci vuole il massimo della prudenza, eccetera, è innegabile che il senatore Malan ha messo il dito su una questione viva, perché ci sono i trattati che non stabiliscono, non definiscono di che. Poi da lì a dire che quest'oro possa o debba essere usato, messo, è tutto un altro discorso. Però soltanto il fatto che si discuta così sulla proprietà dell'oro, che è sempre stato della Banca d'Italia, è sempre stato del governo, fra l'altro le riserve valutarie sono date per legge dallo Stato in gestione alla Banca d'Italia, che è un ente di diritto pubblico, quindi è parte dello Stato, non è che stiamo parlando di un soggetto privato, anche se il capitale è detenuto dalle banche private. Quindi è una questione apparentemente assurda, però è abbastanza divertente, insomma.
Sì, ma insomma, adesso tu sei stato molto, come dire, hai soltanto evocato quello che potrebbero essere gli scopi, ma quindi in sostanza cosa possiamo capire?
In sostanza non cambia niente, in sostanza non cambia niente, nel senso che poi alla fine probabilmente la cosa si risolverà con una mediazione per cui si arriverà a stabilire con una norma. Pare che anche il MEF, il governo che non l'ha presa sotto gamba sta cosa, stia lavorando a un testo, ad una norma che stabilisce che la proprietà è del popolo italiano e le riserve sono attribuite e date per la gestione e la detenzione della Banca d'Italia nel rispetto degli articoli 31 e 130 del Trattato dell'Unione Europea che stabiliscono che queste riserve sono utilizzate in via esclusiva dalle banche centrali. Basta stabilire questo, basta dire che sono italiane, però non cambia niente nell'attuale disponibilità che rimangono comunque a servizio esclusivo delle finalità di politica monetaria. Lì ci si può arrivare. Tenete conto che nel 2019 ci fu un altro emendamento, mi pare che lo presentò Claudio Borghi della Lega, che diceva sostanzialmente la stessa cosa. Lì quella norma, quella proposta diceva che la Banca d'Italia deteneva e gestiva queste riserve a esclusivo titolo di deposito. Lì la Banca Centrale Europea obiettò che su quell'esclusivo, dicendo no, perché così sembra che poi non ne abbia la piena disponibilità. Quindi, se levate l'esclusivo e fate riferimento alle norme del trattato, a me sta bene. Capisco perché non possa funzionare adesso. Ciò detto, è una bolla d'aria perché non serve assolutamente niente,
Certo, e
serve
quindi
soltanto.
è stato uno strumento per alzare un polverone sostanzialmente, per tornare a dibattere su quella
È
grande
una
questione
questione che
ideologica.
qualcuno ha voluto, diciamo, in qualche modo inquadrare in una logica politica, siccome la proposta viene da Fratelli d'Italia, e quindi ribadire un concetto di proprietà nazionale dell'oro, insomma, di questo genere.
Sì, è un
Tra l'altro
concetto
non l'ha
sovranista
fatto
come
manco, sì,
insomma,
ma non l'ha
Fratelli
fatto
d'Italia.
manco lo ma non l'ha fatto manco Malan. Secondo me era una provocazione che, tra l'altro, non è la prima volta, vi ripeto, è successo nel 2005, nel 2019. Ogni tanto a qualcuno gli viene in mente di mettere la mano su questa roba, proprio perché il trattato non parla di proprietà e quindi in qualche modo ci sarebbe, diciamo, lo spazio per definirla meglio. L'importante è che si tengano conto delle altre norme europee che le vincolano, queste riserve. Fatto sta che non si possono toccare questi soldi.
E questo sì, sembra abbastanza chiaro perché le riserve sono uno strumento che vengono utilizzate dalle banche centrali in caso di crisi finanziaria, valutaria, insomma, per mantenere la stabilità della moneta. Non è che insomma, qualcun altro può decidere come utilizzarle se non cambiando appunto quei trattati, giusto?
Beh, è così, abbiamo delegato in pieno alle banche centrali europee, al sistema europeo di banche centrali, questa funzione, compreso la gestione e la detenzione delle riserve, e quindi
È così.
non
E
possiamo
quindi
cambiare le cose.
sembra un grande polverone che chissà adesso che risvolti avrà e se avrà altri capitoli di questa vicenda. Lo vedremo, Mario, ne trarremo le conclusioni, ovviamente.
Ma è buffa la cosa perché è più questa questione, questa insistenza di, per esempio, la BCE, o fino a che non si chiarisce quel passaggio che ti dicevo prima,
Sì.
fino a che non si arriva a una definizione che stabilisca la proprietà del popolo, ma anche nel rispetto dei trattati europei, quella sarebbe perfetta. Intanto che non si arriva a quella e c'è qualcuno che grida allo scandalo, io capisco pure Malan che possa dire, oh, capito, ma allora vuol dire che è giusto spiegare che se qualcuno pensa che non sia così, beh, allora tanto vale che lo precisiamo. Comunque è una faccenda veramente, non cambia nulla né per l'oro della Banca d'Italia né per la legge di bilancio.
Certo,
Purtroppo da lì
questo.
non verrà un centesimo, né da lì né probabilmente dall'oro dei braccialetti di cui si è parlato anche, no?
Esatto,
Che era una
esatto.
norma,
Sembra
ma lì è
così.
un altro discorso.
Perfetto, Mario, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie Arrivederci, grazie, ciao, buona serata.
Ciao a te, Mario Sensini, giornalista economico del Corriere della Sera. Insomma, un po' un mistero che chissà se verrà in qualche modo svelato. La frase della Lagarde a cui accennava Sensini è questa qui. La Lagarde oggi, la presidente della BCE, è intervenuta dicendo: non è una questione banale perché l'Italia è il terzo detentore di oro tra le banche centrali, quindi è una componente chiave delle riserve italiane. Il trattato afferma molto chiaramente che la detenzione e la gestione delle riserve appartengono alla Banca Centrale Nazionale di ciascuno Stato membro e la Banca d'Italia non è diversa da qualsiasi altra Banca Centrale Nazionale o da qualsiasi altro Stato membro. E quindi la Banca d'Italia ha il dovere di detenere e gestire tali riserve, così la presidente della BCE, Christine Lagarde. Questo invece è Weezer, Island in the Sun, e poi vediamo le notizie da Metro Regione. C'è una molto importante oggi che riguarda la morte di Rami El Gamel tra poco. Weezer, Island in the Sun, per introdurre Metro Regione. La principale notizia che arriva oggi dal locale, Luca Parena, benvenuto, riguarda Rami El Gamel, che seguiamo insomma quasi quotidianamente. Quando ci sono novità, oggi ce n'è una importante.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, oggi c'è una novità importante perché intanto siamo venuti a conoscenza del fatto che c'era un fascicolo di indagine che ricomprendeva tutti i diversi filoni di cui abbiamo parlato nell'ultimo anno. Pochi giorni fa avevamo anche ricordato in onda su queste frequenze le diverse iniziative che c'erano state in occasione dell'anniversario della morte di Rami El Gamel, questo ragazzo di 19 anni, ricorderete, è morto al termine di un inseguimento con i carabinieri avvenuto il 24 novembre del 2024. La novità di oggi è appunto che la Procura di Milano ha chiuso questo fascicolo di indagine complessivo, ha confermato i capi di imputazione di cui già eravamo a conoscenza, quelli di omicidio stradale per il carabiniere che era alla guida dell'auto, per Fares Buzzidi che era l'amico di Rami alla guida dello scooter, le accuse che venivano mosse ai carabinieri indagati per depistaggio, ma ci sono anche delle accuse nuove che vengono formulate all'indirizzo del carabiniere alla guida dell'auto, che viene adesso anche accusato di lesioni ai danni di Fares Buzidi e di falso nel verbale d'arresto della resistenza pubblico ufficiale che era stata contestata appunto quella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024 a Fares Buzidi. Sono novità importanti queste perché la procura mette anche nero su bianco in questo atto di chiusura indagini l'urto che c'è stato, ci dice l'accusa, tra l'auto dei carabinieri e lo scooter su cui si trovavano a bordo Fares Buzidi e Rami El Gamel. Questo è uno dei nodi su cui ci si è a lungo interrogati, di cui si è tanto parlato in questo anno. Finalmente questo urto tra l'auto e lo scooter entra nella ricostruzione della procura. Questo è un po' il quadro sintetico delle novità di cui siamo venuti a conoscenza oggi, e a commentarle con noi c'è Barbara Indovina, avvocata della famiglia El Gamel. Buonasera Barbara Indovina.
Buonasera, buonasera Luca, buonasera Mattia.
Ecco,
buonasera.
Volevo intanto chiederle se ci sono aggiunte da fare a questa sinteticissima ricostruzione che ho cercato di fare, ma poi soprattutto lei, come avvocata della famiglia El Gamel, come valuta queste novità di cui siamo venuti a conoscenza oggi?
Allora, non posso che valutarle in maniera positiva. Il primo motivo è sicuramente che c'erano tanti, come ha già ricordato, c'erano tanti fascicoli e la procura ha deciso di ricomprendere tutto nel fascicolo principale, che era quello per l'omicidio stradale. Poi è stato, diciamo, messo un accento importante su quello che riguarda la ricostruzione cinematica. Questo deriva dal fatto che intanto nell'imputazione che è stata elevata vi è la menzione di questo famoso primo urto, quindi la caduta dello scooter deriva dal primo urto con l'autovettura, la prima gazzella dei carabinieri che era troppo vicina, e infatti è stata contestata anche il reato di lesioni stradali a carico del conducente, quindi di Fares, quindi omicidio per Rami e lesioni per Fares. E poi ci sono una serie di altri elementi, come giustamente ribadito, che sono fondamentali, a mio avviso, in particolar modo le falsità sul verbale d'arresto, quindi non aver indicato nel momento in cui c'è stato il verbale d'arresto che i ragazzi erano scivolati da soli, quando invece c'era stato un urto che poi è stato appunto accertato dalle varie consulenze cinematiche, e poi una serie di cose non corrette in quel verbale di falso, che è anche il verbale di falso falso, appunto riconosciuto falso, per cui si ricorda Rami come il rapinatore che era in fuga, così non è stato, ed è stato ricostruito da tantissime evidenze in maniera molto chiara.
Voi quindi, dal suo punto di vista, come dire, la procura oggi prende atto nero su bianco di tutta una serie di cose che lei, come legale difensore della famiglia El Gamel, ha sostenuto a lungo in questi mesi, ma poi anche i legali di Fares Buzidi, ad esempio gli avvocati Romagnoli e Deborah Piazza. Vi sembra che, insomma, sia, per quanto siamo ancora in una fase di chiusura indagini, un passo quanto significativo questo?
È un passo assolutamente significativo, perché tutte quelle discrepanze che abbiamo visto noi fin dall'inizio sono state accertate, quindi in realtà noi abbiamo sempre fatto delle istanze dialogando con la Procura della Repubblica, perché c'erano delle cose che non tornavano. Queste cose che non tornavano sono i reati che sono stati contestati, quindi, come ho già detto prima, il verbale di arresto, da cui si vincevano delle cose che poi abbiamo appurato essere diverse. Quindi noi avevamo già potuto vedere questo fascicolo, diciamo, per l'omicidio stradale era già arrivato a conclusione indagini, quindi noi avevamo già avuto una copia degli atti, e da questi atti avevamo visto che c'erano tante cose che non tornavano. Quindi a mio avviso, se mi permettete, io ribadisco che l'incidente e il sinistro poteva capitare, i ragazzi sono scappati e hanno sbagliato, non si sono fermati all'alto delle forze dell'ordine, però tutto quello che è avvenuto dopo, che noi diciamo essere avvenuto e che adesso anche la Procura della Repubblica ha cristallizzato in questo atto di conclusione indagini, sono delle cose, a mio avviso, non tollerabili in uno stato di diritto da parte degli operanti delle forze dell'ordine. Peraltro voglio anche dire che oggi leggo dichiarazioni che ho un processo contro i carabinieri. Attenzione, le indagini la procura le ha delegate agli stessi carabinieri, quindi qui non è un'indagine contro i carabinieri, qui è un'indagine contro le forze dell'ordine che non fanno correttamente il loro lavoro, quindi nascondono delle prove, depistano delle indagini, questo non è in alcun modo accettabile.
Senta,
Senta, avvocata, abbiamo giusto pochi secondi, ma visto che appunto questa era una novità importante che andava segnalata, adesso tutti ci si attende quale sarà il prossimo passaggio, cioè la richiesta di rinvio a giudizio. Quando potrebbe
arrivare? Certo. Allora, adesso c'è la conclusione indagine, quindi dal momento della notifica dell'atto di conclusione indagine c'è il tempo affinché le difese possano fare delle memorie, degli interrogatori, quindi c'è la possibilità anche di richiedere ulteriori indagini, quindi diciamo è chiusa una parte e poi dopo la Procura della Repubblica all'esito di queste valutazioni deciderà se fare in che termini la richiesta di rinvio a giudizio.
Quindi verosimilmente possiamo immaginare?
Verosimilmente inizio dell'anno prossimo.
Perfetto, grazie avvocata, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Barbara Indovina, avvocata della famiglia di Rami El Gamel. Grazie Luca Parena.
Grazie, grazie a te Mattia, ci risentiamo poco dopo le 19.45 con Metro Regione.
Esatto, e adesso invece arriva il momento di Esteri con Sciocchi Senussi e Martina Stefanoni. Noi ci sentiamo più tardi.